Buongiorno fratelli, siamo all'ultimo passo di questo nostro percorso delle meditazioni mattutine. Abbiamo dedicato 2 giorni ad approfondire questa coscienza che la nostra vocazione è anche essere uomini di preghiera, immersi in Dio, giorno dopo giorno, fedelmente, che bisogna scavare sempre di nuovo nel nostro intimo per essere vuoti di se stessi, per dare sempre più spazio al Signore che agisca attraverso di noi. E oggi facciamo l'ultimo passo. Ci prendiamo cura delle nostre relazioni fraterne. Parliamo del sogno d'oro di Gesù, la sua ultima volontà, che siano uno. Amare significa darsi, donarsi. Però donarsi a chi? San Giovanni, evangelista, rompe la logica umana che dice: se Dio ci ama e ci ha amato fino alla fine, anche noi dobbiamo amarlo, cioè abbiamo ricevuto e dobbiamo restituire a Lui l'amore. Però Giovanni non prende questa strada. Dice: se Dio ci ha amato in questo modo, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri nello stesso modo. Amiamoci dunque gli uni gli altri, giacché Egli ci ha amato per primo. Amore ricevuto non si restituisce direttamente a Dio, ma sempre attraverso il fratello, a Dio. Come dunque amare? Qual è il criterio per distinguere la emozione dei fatti? Giovanni risponde: Egli ha dato la sua vita per noi e noi dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. Ecco, dare la vita. Questa è la definizione dell'amore. Amore è molto esigente, amore è molto concreto, significa rinuncia, e rinuncia significa morire. È un amore oblativo, oltre che emotivo. Che significa dunque dare la vita? Non si tratta di dare qualcosa. Si tratta di darsi, donarsi. Però per donarsi, perché uno può donarsi, bisogna rinunciare a qualcosa. E rinunciare è doloroso. Significa morire a qualcosa che è molto vivo in me. Abbiamo detto che tutti stiamo istintivamente cercando se stessi, il proprio bene, il proprio favore. Tutto dovrebbe aderire a me. Oggi parleremo del perdono. Perdonare non è facile. Bisogna morire a tutto quello che rifiuta a perdonare. Perché per il puro gusto non si perdona. Per darmi in forma di perdono, questo a questa persona che mi ha tolto l'onore, che mi ha ferito, devo morire all'istinto di vendetta. Il modo di fare di questo tipo non mi piace. Allora sto fuggendo da lui, lo sto evitando. devo morire a questo impulso dentro di me. Questo morire per darmi, per donarmi, si può realizzare veramente in pienezza soltanto con Gesù. Soltanto Gesù può stabilire una rivoluzione delle leggi naturali, leggi umane del cuore. Solo Lui, Gesù, Redentore degli istinti, può, a posto della resistenza, mettere l'accoglienza. Può mettere perdono dove c'è vendetta. Può mettere dolcezza dove c'è ripugnanza. Amabilità dove c'è violenza. Solo Gesù è capace di questa rivoluzione in me. Solo Lui mi può liberare, guarire, purificare il mio cuore, perché ami veramente, ami donandosi. Tutto sta nella domanda che l'abbiamo già ripetuto alcune volte in questi giorni: che farebbe Gesù al mio posto? Come perdonerebbe, come accetterebbe, come comprenderebbe, accoglierebbe Gesù? Il mistero dell'amore fraterno consiste nel seguente: nel mettere le convinzioni di fede al di sopra delle emozioni spontanee che nascono in me. Convinzioni di fede devono essere più forti, devono precedere, sostituire le emozioni spontanee del cuore umano. Gesù, sapendo che era giunta l'ora di ritornare alla casa del Padre, si inginocchiò ai piedi degli Apostoli e, come una suprema espressione di umiltà e amore, cominciò a lavare i piedi, dicendo: «Voi mi chiamate Maestro e Signore, e lo sono realmente. Avete visto qualche volta che il padrone serve a tavola? Mai. Tuttavia, mi avete visto chinato ai vostri piedi, servendovi a tavola come l'ultimo di casa. Vi ho dato l'esempio. Amatevi come io ho amato voi. Vi lascio un segno. Il mondo vi riconoscerà come miei discepoli se vi amate come io ho amato voi». Nei giorni della nostra peregrinazione comune vi ho raccomandato tante cose: di guarire gli infermi, sanare lebbrosi e così via. Però adesso, in questa ora di addio, vi dico: al di sopra di tutto quello che vi ho detto lungo le nostre strade, vi dico la cosa più importante: fino al mio ritorno, amatevi, amatevi gli uni gli altri. Questa è la mia ultima volontà, questo è il mio testamento, questo è il mio sogno d'oro: amatevi scambievolmente. Ecco, questo dobbiamo incidere a fuoco nella nostra mente, nel nostro cuore. Noi, fratelli, siamo una cosa diversa di un'equipe, di lavoro, di un servizio ecclesiale. Siamo una fraternità, siamo una famiglia modellata da Gesù che porta in cuore il sogno d'oro, cioè amore e unità regnino tra di noi. Noi dobbiamo distinguerci per l'amore reciproco, per l'amore fraterno, per questa unità familiare, rispettando uno l'altro, senza giudicare nessuno, in clima familiare di grande fiducia, sostenendoci reciprocamente, accettandoci e comprendendoci nelle caratteristiche personali che sono tanto diverse, stimolandoci e incoraggiandoci gli uni gli altri, imponendo sempre le convinzioni di fede al di sopra degli istinti, impulsi istintivi. In questo modo formeremo un cuor solo, un'anima sola, e compiremo questo grande sogno d'oro di Gesù, che tutti siano uno. Al di là di tutte le differenze che sono reali e saranno e sono, una corrente profonda unisce tutti noi che abbiamo un Padre comune. Per questo ripetiamo sempre di nuovo che il segreto e il mistero dell'amore fraterno sta e sarà nel imporre le convinzioni di fede, fede che Dio è nostro Padre e noi siamo perciò fratelli tra di noi, imporre questa convinzione di fede al di sopra delle reazioni istintive. Questo tipo non mi piace, per niente non mi piace. Però, suo padre è mio padre. Quest'altro si è alzato contro di me, però non posso separarmi da lui, perché il suo padre è anche mio padre. Il Dio che mi ha amato gratuitamente e mi ha accolto è anche Dio di questo mio fratello. Devo aprirmi a Lui, devo accettarlo come figlio di mio padre. Fraternità evangelica non significa soltanto che viviamo insieme, aiutandoci e completandoci gli uni gli altri in un impegno comune, come un gruppo pastorale, ma soprattutto abbiamo lo sguardo fisso gli uni negli altri per amarci reciprocamente. E ancor più, voglio dire che viviamo gli uni con gli altri come il Signore ci ha dato l'esempio e il comando. Questo amore vissuto da fratelli in mezzo al mondo attirerà tanta attenzione che diventerà l'argomento sensibile e profetico che Gesù è l'inviato del Padre ed è vivo in mezzo a noi. Quando la gente osserva un gruppo di fratelli vivere uniti in una felice armonia, concluderà pensando che soltanto una persona viva può generare un simile spettacolo e di conseguenza riconosce, confessa che Gesù deve essere vivo in mezzo a questi fratelli. Ecco, così l'amore fraterno si trasforma in un sacramento profetico, in un segno indiscutibile della potenza della risurrezione di Gesù Cristo. Da questo vi riconosceranno che siete i miei fratelli, se vi amiate gli uni gli altri. La gente possiede una incredibile sensibilità. Percepisce con sicurezza quando tra i fratelli regna la discordia e quando l'armonia. Non c'è muro del convento che può, come dire, bloccare questa irradiazione. Dicevo che Gesù ha dato ai suoi molti compiti, però alla fine, nell'ultimo momento, è nel carattere di testamento finale, li ha invitato all'essenziale, fino che egli ritornerà. Dobbiamo essere uno, dobbiamo amarci gli uni gli altri. E dunque l'amore fraterno, l'obiettivo centrale e meta finale dei seguaci di Gesù. La cosa più importante, fratelli, in noi è il grande mondo sconosciuto dell'inconscio, il mondo del cosciente è come un piccolo fiammifero acceso e l'inconscio è come una grande, immensa notte oscura. Il mondo, zona di cosciente, è come una piccola isola. L'inconscio è come un immenso oceano aperto. Il più importante, dunque, è il più sconosciuto. Perciò, dice San Paolo, facciamo tante volte quello che non vogliamo. E il compito di Gesù, Redentore nostro, Gesù risorto, è scendere nel mondo sconosciuto dell'uomo, in questo mondo dell'incosciente, e redimere i suoi impulsi primordiali. Questo è il compito di Gesù Redentore. E solo Gesù può fare questo. Perciò la conclusione sarà: senza Gesù risorto, vivo in mezzo a noi, non è possibile l'amore evangelico, non è possibile la fraternità evangelica. In un attimo di distrazione, in solo un attimo di distrazione, nel momento in cui meno si pensa, sorgono in me impulsi istintivi negativi, e la caratteristica degli impulsi è la seguente: sorpresa e violenza. Quando noi siamo distratti, senza accorgerci, ci lasciamo guidare dell'impulso dell'istinto e siamo capaci di qualsiasi stupidaggine che poi in pochi minuti ci pentiamo. Ci dispiace, però è già successo. Ho già detto, ho già fatto quello che non dovevo fare, che non dovevo dire. È la coscienza che deve stare allerta. E nella coscienza, dove Gesù deve essere vivo e presente per fermare, per ostacolare queste forze selvagge degli istinti e trasformarle in una energia di accoglienza e di amore. La questione è una sola: che Gesù sia vivo nella mia coscienza. E ciò che permette che Gesù rimane vivo in me è la preghiera. La vera preghiera finisce sempre in santità di vita. Alla base di tutti i conflitti tra di noi è il problema del perdono. Si può perdonare in tre modi: dimenticare, capire e chiedere a Gesù di aiutarmi a perdonare veramente. Dimenticare significa che non mi lascio che la mia memoria a un evento offensivo contro di me rumini questo ricordo che mi fa male, che distrugge la mia pace. Cerco di mettere a parte quello che è successo, non mi interessa, non voglio ricordare, voglio dimenticare. Il secondo modo, cercare di capire. Tante volte noi pensiamo che le reazioni degli altri sono pura cattiveria, però la psicologia ci dice che l'uomo, eccetto nei casi rari e diciamo segnati da una certa malattia, l'uomo reagisce con una intenzione retta, buona, se anche a me fa male. Cercare di capire e di giustificare in qualche modo le reazioni contro di me. Però questi due modi non sono sempre efficaci, non guariscono, non danno la pace del cuore. Ci rimane un modo meraviglioso, un modo direi miracoloso, cioè perdonare insieme con Gesù. E questo è il modo di pregare che lo usiamo oggi. Metti nell'angolo della tua memoria la persona che ti ha ferito e al ricordo di questa persona ancora senti il rancore, disturbo in te. Non sarà difficile trovare una persona di questo genere, sicuramente no. Allora metti nell'angolo della tua memoria questa persona e poi nella potenza dello Spirito Santo, nella potenza dello Spirito Santo, invoca la presenza di Gesù, che popoli tutto il tuo essere e cerca di guardare a questa persona con gli occhi di Gesù. Cerca di pensare a questa persona con l'amore di Gesù, di abbracciare questa persona con le braccia di Gesù, di amare questa persona come Gesù la amò morendo sulla croce per lei. Come se tu fossi Gesù. Allora concentrati in piena intimità con il Signore Gesù. Chiedilo, Gesù, entra dentro di me, prendi il possesso del mio essere, calma le mie ostilità, dammi il tuo cuore povero e umile. Voglio provare per questo mio nemico ciò che tu provavi per lui quando morivi per lui sulla croce. Amalo, abbraccialo come Gesù, insieme con Gesù, e la pace ritornerà nel tuo cuore e il sogno d'oro sarà compiuto.